7 aprile 1994, Kigali, Ruanda. La notte si riempie di urla, i machete tagliano l'aria, le fiamme divorano case. In 100 giorni 800.000 persone vengono massacrate, uomini, donne, bambini, Hutu contro Tutsi. Un genocidio che il mondo guarda in silenzio.
Hutu militias turned on the country's Tutsi minority. Neighbors killed neighbors. Husbands murdered wives. Even priests and nuns slaughtered people seeking shelter in their churches.
Ma questa non è solo una storia di odio tribale, è una storia di pedine mosse su una scacchiera più grande. Una storia che inizia molto prima, nei salotti coloniali di Bruxelles, con decisioni prese misurando nasi e altezze. Questa è la storia di come il Ruanda, la Repubblica Democratica del Congo, la Somalia, il Sudan siano diventati teatri di sangue. Giustificati come conflitti etnici, ma in realtà gioco di potere che dura da secoli. Torniamo indietro. È il 1885, conferenza di Berlino. Le potenze europee si siedono attorno a un tavolo e si spartiscono l'Africa come una torta. Il Belgio si prende il Ruanda e il Burundi. Non importa se lì vivono popoli con lingue, culture, storie intrecciate da secoli. Hutu e Tutsi, in particolare, non erano mai state tribù rigide. Erano gruppi sociali fluidi. Gli Hutu, contadini, i Tutsi, pastori d'élite. Si sposavano fra loro, parlavano la stessa lingua, condividevano terre. Ma per i belgi questo non contava. Per controllare il paese serve dividere, e così i colonizzatori tirano fuori un metro e una pseudoscienza razziale. Misurano nasi, crani, altezze. I Tutsi, dicono, sono più alti, più eleganti, più simili agli europei. Li scelgono come casta dominante, danno loro potere, istruzioni, privilegi. E gli Hutu, relegati a lavorare la terra, schiacciati sotto un sistema che li considera inferiori. Non è solo una divisione amministrativa, è un'operazione chirurgica per creare inimicizie. I belgi distribuiscono carte di identità etniche, Hutu o Tutsi. Un marchio che diventa destino, una rivalità che prima non esisteva viene costruita a tavolino. È il divide d'impera nella sua forma più cinica. Avanti veloce, 1962, il Ruanda ottiene l'indipendenza. Ma il veleno coloniale è già nelle vene del paese. I Tutsi, ex favoriti, sono ora il bersaglio. Gli Hutu prendono il potere e iniziano le rappresaglie. Massacri, esili, tensioni. La propaganda si accende. I Tutsi sono scarafaggi, serpenti. Le radio incitano all'odio. E quando, nel 1994, l'aereo del presidente Habyarimana, un Hutu, viene abbattuto, scatta la scintilla. Tagliate gli alberi alti, urlano le milizie Hutu. Gli alberi alti sono Tutsi. Inizia il genocidio, vicini contro vicini. Amici che si trasformano in carnefici, corpi accatastati lungo le strade. Il mondo sta a guardare. L'ONU ritira le sue truppe. La Francia, che ha armato gli Hutu, tace.
To mourn the victims of the 1994 genocide against the Tutsi in Rwanda.
Gli Stati Uniti, troppo occupati a evitare un'altra Somalia dopo il disastro di Mogadiscio nel 1993. Ma il Ruanda non è un caso isolato. Spostiamoci in Repubblica Democratica del Congo, 1996. Dopo il genocidio ruandese, il confine orientale del paese è un calderone ribollente. Centinaia di migliaia di rifugiati Hutu si riversano nel Nord Kivu, portando con sé milizie armate, odio, vendette. Il Congo, già un mosaico fragile di etnie e interessi, è una polveriera pronta ad esplodere. E qualcuno, dall'esterno, accende la miccia. La prima guerra del Congo scoppia come un incendio. Il Ruanda, guidato dal nuovo governo Tutsi di Paul Kagame, invade per cacciare le milizie Hutu nascoste tra i rifugiati.
Does Rwanda currently have any troops at all in Eastern DRC?
I don't know.
You're the commander in chief.
Yeah, there are many things I don't know.
Ma tra Hutu e Tutsi in Congo c'è veramente sempre stata questa conflittualità? In realtà no. Se si guarda la storia precedente, viene meno la convinzione diffusa di una secolare rivalità tra Hutu e Tutsi. La presenza degli Hutu all'interno della zona occidentale del lago Kivu era attestata già da oltre due secoli. Poi un'ulteriore ondata migratoria nella seconda metà degli anni 30 e dopo, con la persecuzione del governo ruandese a partire dal 59, il numero di Tutsi rifugiatisi in Congo fu in crescente aumento. Si andò però a creare una dicotomia all'interno degli stessi Tutsi, da un lato i veri zaresi, dall'altro quelli che non meritavano di essere considerati tali. Il motivo? Dominio della terra. Ogni Tutsi veniva visto come un ruandese e ogni ruandese come un invasore. Ad accrescere la tensione anche la forte collocazione dei Tutsi all'interno dell'esercito e nel ricoprire in esso i gradi più elevati. Il contrasto tra i due stati giunse a livelli di sempre maggiore precarietà. Ce lo racconta Van Reinbroek all'interno del libro Congo. Per molti ruandesi, il Congo era un paese di dilettanti caotici e parassiti che attribuivano più importanza alla musica, alla danza, al cibo che al lavoro, alle infrastrutture e all'ordine. Molti congolesi consideravano il Ruanda come un paese freddo in cui buste di plastica erano vietate per mantenere puliti i luoghi pubblici e caschi da motociclisti obbligatori. Un paese pieno di parvenu altezzosi e pretenziosi che li guardavano con disprezzo dall'alto in basso. Il timore diffuso era che il Ruanda, con un'estensione infinitamente minore del Congo, bramasse non solo lo spazio vitale ma anche le risorse minerarie di cui il Kivu abbondava. In conclusione, quindi, possiamo dire che i confini del Congo sono figli legittimi della catastrofe ruandese e della strategia del potere Tutsi, incarnato da Kagame, di spartirsi le spoglie del gigante Zaire ormai in agonia. C'è un altro aspetto fondamentale, quello che è stato definito come scandalo geologico. Perché questo è quello che è il sottosuolo del Congo, un quantitativo di ricchezza mineraria talmente elevato da essere assieme fortuna e condanna. 3,5 milioni di tonnellate di cobalto nella cintura del rame. Le miniere del Congo producono il 70% del coltan mondiale. Chi lo compra? Aziende che fanno i nostri telefoni, computer, tablet e che funzionano solo grazie alle miniere congolesi. Alcuni nomi? Tesla, Apple, Samsung, Microsoft. E in questo momento il copione non è cambiato. Prendete Goma, la città, cuore pulsante nel Nord Kivu, cade nelle mani dell'M23, la milizia ribelle sostenuta da Ruanda. Migliaia di sfollati fuggono, le loro case saccheggiate, le loro vite distrutte. I campi profughi ruandesi si riempiono sempre di più. Stupri di massa, un'arma di guerra per spezzare comunità. Dissenso soffocato nel sangue. E le miniere? Sempre lì, a pompare ricchezze verso mercati lontani, mentre la popolazione muore di stenti. L'M23 non è un'anomalia, è l'ennesimo capitolo di una storia scritta con l'inchiostro del colonialismo. Non è solo una milizia, è un ingranaggio in una macchina che coinvolge governi, mercati globali. Il Ruanda, accusato di sostenere i ribelli, nega. Ma i rapporti dell'ONU parlano chiaro. Armi, finanziamenti, ordini arrivano da Kigali. E dietro un intreccio di interessi che collega Goma a Londra, Pechino, Washington.
Non fanno la guerra per ragioni tribali né per ragioni etniche. Fanno la guerra piuttosto per l'esploitazione dei minerali della
Europa. Noi nel mentre rimaniamo indifferenti e complici. Siamo complici del sangue che ancora viene versato in Congo. Perché tutto questo? I media occidentali ci hanno abituato a una sola parola, etnia. Hutu contro Tutsi, Bantu contro Niloti. È una narrazione comoda che semplifica l'orrore in una lotta ancestrale, ma è una bugia, o meglio, una mezza verità. Le etnie esistono, certo, ma non sono la causa, sono il combustibile, manipolato da chi tiene in mano i fiammiferi. Un altro esempio in Repubblica Democratica del Congo, questa volta nella parte occidentale però. Kinshasa, 2022-2023. Iyaka contro Teke. 300 civili morti. La causa non ha niente a che fare con motivi identitari. Questi vengono messi al servizio di interessi economici e territoriali. Infatti, la violenza tra i nativi e il gruppo Iyaka è scaturita nel 2022 dal rifiuto di quest'ultimi di pagare un aumento del tradizionale tributo ai capi nativi Teke.
Les Teke sono il peuple originaire du territoire de Kwamut. Ils ont vendu leurs terres aux Iyaka qui s'y sont installés depuis plusieurs générations.
Si tratta esclusivamente di conflitti di interesse, in cui l'odio tribale non è altro che una copertura messa al servizio di un modello di potere in cui la depravazione e la violenza sono all'ordine del giorno. Una delle vittime dirette di questo conflitto l'ho conosciuta, Kemusi, 9 anni, stranamente figlio unico. È stato accolto in una comunità di missionari cattolici a Kinshasa, dopo aver trascorso diversi giorni da solo in strada. Quello che è accaduto prima? Kemusi era uscito di casa perché, diversamente dal solito, nel tardo pomeriggio non aveva visto rientrare i genitori dai campi. Va a cercarli, la scena che trova di fronte è agghiacciante. Vede la testa del padre, poco lontano quella della madre, i loro corpi a qualche metro di distanza. Dopo aver conosciuto la sua storia, ho capito cosa Roberto Beneduce, antropologo, intende con vivere in prossimità della morte. La morte, dice, è tangibile per intero, in questi spazi di ambiguità, sopravvivenza e incertezza. L'eredità del colonialismo, una ferita mai rimarginata, ce l'ha insegnato Fanon, psichiatra, filosofo, rivoluzionario. I dannati della terra, lo dice chiaramente, il colonialismo distrugge l'anima dei popoli. Si divide per controllare, si creano gerarchie artificiali. L'indipendenza non basta, vanno spezzate le catene mentali imposte dal colonizzatore. In Ruanda, in Congo, in Sudan, vediamo ancora oggi le sue parole prendere vita.
When we revolt, it is not for a particular culture. We revolt simply because, for many reasons, we can no longer breathe.
Milizie come l'M23 non nascono dal nulla. Sono il frutto di un sistema che usa le divisioni etniche come pedine in un gioco più grande. Potere, risorse, controllo. La storia dell'Africa non è solo una cronaca di guerre, è una lezione. Il divide ed impera non è morto con il colonialismo. È vivo, si è solo modernizzato. Le tribù sono ancora pedine, ma i giocatori sono cambiati. Governi stranieri, multinazionali, elite locali. E noi, spettatori distratti, che leggiamo di conflitti etnici e pensiamo sia una tragedia lontana. Ma non lo è. È una tragedia che ci riguarda, che vive nei nostri telefoni, nei nostri computer, nelle scelte di chi governa il mondo. Fanon lo aveva detto. Il colonialismo non finisce con una bandiera abbassata, finisce solo quando smettiamo di accettarlo.